Prigioniera. Armentier, settembre 1628. Urla, o almeno vorrebbe, ma dalla bocca non le esce alcun suono. Nella notte ha appena visto incollato al vetro un volto di una bellezza sinistra, il volto di un uomo che ha amato alla follia, prima di averne paura con tutta se stessa. Si irrigidisce, le manca l'aria. Dovrebbe alzarsi e correre. Invece resta immobile, con il cuore che le batte forte, presa in trappola. Sente rompere il vetro. Guarda impietrita la mano introdursi in quel luogo che credeva sicuro, una mano la cui finezza aristocratica, nonostante le cicatrici delle battaglie, non permette di immaginarne la potenza. Una mano che conosce, carezzevole un tempo, poi assassina. È seguita dal braccio, che con determinazione implacabile si allunga verso la maniglia e tenta di aprirla. Ma la cremonese resiste e il braccio si ritira. Vede l'uomo arrampicarsi sul davanzale della finestra e spaccarla con una ginocchiata, proiettando pezzi di legno e vetro nella stanza. Appaiono la testa, le spalle e il corpo. L'uomo atterra con un tonfo sul pavimento. È a meno di 3 metri da lei, alto. Molto più alto di lei. Fronte spaziosa, begli occhi cerchiati, capelli castani che gli scendono sulle spalle, Olivier de la Fère la domina con tutta la sua forza. Sotto la grossa giacca nera a collo alto, semiaperta su una camicia bianca da cui si scorge l'attaccatura del torace, vede il manico cesellato di un pugnale, un breve riflesso sotto la stoffa che la strappa alla paralisi. Con un'energia di cui non si credeva capace, la giovane donna si precipita verso la porta opposta, quella che conduce al fiume, la apre bruscamente e soffoca un grido. L'uscita è bloccata. Sulla soglia, ancora più pallido e minaccioso del suo compare, c'è un altro uomo. Lo riconosce, indietreggia di scatto. Appena 20 anni, magro, con gli zigomi alti e gli occhi penetranti, sotto la barba sottile ha ancora le labbra carnose e la faccia da bambino, ma la giovane età non conferisce la minima dolcezza alla sua espressione. Anche lui l'ha amata. Anche lui ha fatto giuramenti prima di darle la caccia fin lì. Estrae una pistola e la punta su di lei. «Metti via quell'arma, D'Artagnan. Questa donna sarà processata, non assassinata. Sii paziente. Avrai soddisfazione». Olivier parla in tono solenne, con quella calma imperiosa che gli dà ascendente sui compagni, una calma di cui lei conosce le crepe. Entrambi sanno che la superficie di marmo può fratturarsi di colpo. Né l'uno né l'altra hanno dimenticato di cosa sia capace Olivier. È successo quasi 10 anni prima, ma in quella notte fredda e senza luna, in una casa di passaggio sul limitare dei boschi, l'incubo ricomincia, ravvivando fra loro il ricordo di un altro tempo e di un'altra foresta. La donna trema, stringe i pugni smarriti tra le pieghe dell'abito blu. Ha la sensazione di assistere alla scena più che viverla, come se già abbandonasse loro quel corpo straccio, quel corpo materia, mentre la mente, fuori portata, riprende la sua folle corsa. Deve fuggire con qualunque mezzo. La uccideranno. Dietro Charles D'Artagnan entrano Isaac, gigantesco, e Henri, i cui modi raffinati e il cui abbigliamento nascondono un nemico temibile. Sono seguiti da quell'inglese odioso, Percy de Winter, il cosiddetto lord inglese che l'ha sequestrata per giorni, un pazzo vendicativo a cui è appena sfuggita dando fondo alle sue risorse, alla sua intelligenza e alla sua volontà. Deve scappare, ma arriva un uomo con la faccia nascosta sotto il cappuccio del lungo mantello rosso, poi i servitori che vanno a raggiungere i loro padroni. Li conta. 4 valletti, anch'essi minacciosi e risoluti, anch'essi che bloccano le vie d'uscita. Li conta di nuovo. In tutto sono 10, e lei è sola. 10 soldati rotti all'arte della guerra. Al loro fianco i foderi delle spade con cui la trafiggeranno. Legge sulle loro labbra e nei loro occhi l'eccitazione dei cacciatori. Si guarda intorno alla ricerca di un coltello, un tizzone, qualcosa con cui possa provare a difendersi, ma gli uomini formano intorno a lei un cerchio invalicabile. Alle sue spalle c'è il muro. Ovunque vede corpi e mani che la afferreranno, braccia che la sbatteranno a terra per sottometterla, umiliarla, offenderla, insudiciarla. Olivier si stacca dagli altri e fa un passo verso di lei. La donna si ritrae, si curva, ma continua a fissarlo con il suo sguardo trasparente, pronta a incassare i colpi. Con l'aria di un giudice che stia dando inizio a un processo, Olivier dichiara: chiamiamo a comparire Charlotte Bexon.